E un graditissimo ospite ai nostri microfoni. Buona serata, Mister Christian Bucchi. Ciao Christian.
Ciao Christian, ben trovato.
Ciao, buonasera a voi.
E grazie di aver accettato il nostro invito, mister. Innanzitutto, diversi temi sul piatto. Innanzitutto vorrei chiederti, da allenatore, che effetto ti fa vedere un calcio che, insomma, ha questo tratto distintivo e, ahimè, in comune a tutte le categorie, delle porte chiuse. Da un punto di vista anche di lavoro, come dire, anche motivazionale, no? All'interno del gruppo, non deve essere semplice gestire anche un'anomalia che di fatto, insomma, nessun calciatore, nessun allenatore ha mai vissuto in così tante partite consecutive.
Sì, assolutamente, credo che sia una cosa molto difficile, perché spesso il pubblico, insomma, è uno stimolo, a volte anche una pressione negativa, quindi magari, sai, da questa situazione credo che qualche squadra, magari soprattutto quella piena di giovani, magari soggetti eventualmente alla non abitudine alle pressioni, può inizialmente quantomeno può averne usufruito. Penso magari al Milan, no?
Uh-huh,
momento,
certo,
in cui inizialmente soprattutto la situazione, insomma, non era facile, quindi magari tutte le pressioni che potevano magari avere i giocatori, insomma, sono state scaricate sugli stadi vuoti, quindi è iniziato questo percorso. È ovvio che magari dall'altra parte, in certi momenti, invece, quelle pressioni che rappresentano anche attenzione, sentivo l'altra sera parlare di molti gol presi per leggerezze, e a volte queste leggerezze sono anche figlie di non preoccupazione, di non sentire il brusio del pubblico, di non temere il fischio, insomma. Sembra sempre un amichevole, questo ovviamente non può che abbassare, insomma, l'attenzione che c'è intorno alla squadra, alla partita, insomma, tutto.
Forse è più difficile, abbiamo detto altre volte, per i difensori piuttosto che per gli attaccanti, non lo so, Christian, magari ora bisognerebbe trovarsi nella situazione, però il difensore, secondo me, sulla palla inattiva, cioè il clima dello stadio lo teneva con l'adrenalina, l'attaccante comunque, secondo me, forse soffre un po' meno, ma è una mia idea, magari mi sbaglio.
Ma guarda, io da ex attaccante ovviamente cerco di rappresentare la categoria, dico, sai, quando c'hai la curva piena, anche per l'attaccante, l'idea di sono sotto la curva, faccio gol, vado a risultare, cioè è un aspetto importante, perché fondamentalmente sì, l'attaccante vive per far gol, esultare, no? E oggi l'esultanza è solamente nei confronti della tua squadra, dei tuoi compagni, quindi la parte emotiva, emozionale, inevitabilmente viene meno, quindi il difensore può avere meno attenzione, ma magari l'attaccante può perdere quella cattiveria che ripete il pubblico, lo stadio pieno, la voglia di far gol e di esultare, insomma, può darsi.
Giusto. Mister, alcune curiosità, cominciando anche da un singolo che tu hai conosciuto, è giovanissimo adesso, quando lo hai allenato tu era ancora più giovane, ovvero Gianluca Scamacca, che tu di fatto hai fatto esordire, no, in Serie A, sulla panchina del Sassuolo contro il Napoli. Ti chiedo innanzitutto se già appunto 3 anni e mezzo fa si intravedevano queste potenzialità che poi adesso in questi primi mesi di campionato ha messo sul piatto con il Genoa. E se, insomma, obiettivamente questi margini di miglioramento che dimostra potrebbero portarlo, insomma, anche su palcoscenici straordinari della Serie A e non solo.
Assolutamente, Gianluca è un giocatore che io ho avuto il piacere di allenare a Sassuolo, che ho fatto esordire in Serie A, ma non per regalare niente a nessuno, ma semplicemente perché ho visto veramente un grandissimo talento. Bisogna dare il merito a Guido Angelozzi, perché è stato lui a volerlo fortemente riportare in Italia dall'Olanda, e lo ha portato a Sassuolo, una società che sui giovani, specie quelli italiani, insomma, in quei momenti lì investiva, e le qualità erano ovviamente già evidentissime. È normale che erano anche figlie di un percorso un po', posso dire, alternato, no? Era un ragazzo ovviamente che così giovane non aveva continuità, quindi magari anche con la primavera c'era una partita magari molto positiva, la partita dopo magari giocava con un po' di leggerezza, ma questo è figlio anche dell'età e della non abitudine a giocare a certi livelli. In questi anni credo che abbia fatto un percorso giusto, andando in Serie B a cercare continuità, cercando responsabilità, la possibilità di sbagliare, di crescere, di migliorarsi, e oggi credo che giustamente sia uno di quegli attaccanti che rappresenta il futuro non solo dei grandi club, ma io credo anche della nostra nazionale, perché le caratteristiche che ha Gianluca sono uniche. Ecco, molti lo paragonano fisicamente a Ibrahimovic. Io credo che per una serie di caratteristiche, anche quelle proprio tecniche, assomigli a Zlatan. Deve ovviamente forgiare il carattere con l'esperienza, e chissà, magari, insomma, che possa veramente ripercorrere un grande percorso anche lui.
Ecco, rimango in quella squadra che tu hai allenato lì al Sassuolo. Ci sono stati dei giocatori che poi hanno spiccato definitivamente il volo, penso a Sensi, penso a Politano, e altri che per esempio hanno fatto un po' più fatica. Mi viene in mente Lirola e Duncan, che comunque la Fiorentina oggi sta cedendo. Lirola l'ha già dato al Marsiglia e Duncan probabilmente andrà via. Ecco, come ti spieghi che per esempio questi due ragazzi non siano riusciti ad incidere?
Ma guarda, io credo che questi due ragazzi abbiano non sbagliato, però abbiano avuto l'intoppo solamente a Firenze, perché dopo aver fatto un percorso pulitissimo a Sassuolo, beh, Duncan, insomma, ha fatto tantissimi anni, è proprio cresciuto, sì, sì. È diventato un giocatore completo. Lirola è arrivato praticamente ragazzino, usciva dalla primavera della Juventus, quindi ha fatto addirittura il primo anno delle cose straordinarie anche in Europa League, quindi da molto giovane. Io credo che nello step successivo, quindi diciamo nell'andare in un club tipo la Fiorentina, abbiano purtroppo trovato
più difficoltà,
un momento di difficoltà, ma non solo loro, io credo proprio in generale
la società anche della Fiorentina,
purtroppo tanti giocatori bravi che questi anni sono capitati nella Fiorentina non sono riusciti magari ad esprimersi come avrebbero voluto, no? Io credo moltissimo per esempio in Kwame, così come in Cutrone, però sai, il momento della squadra, il non trovare la serenità, il sistema di gioco giusto, il dover magari far punti per salvarsi e quindi non poter dare spazio ad alcuni giovani, alcuni ragazzi che magari lo meriterebbero, è indubbiamente qualcosina, insomma, sia un po' complicato, e la speranza magari è quella che possono ritrovarsi Lirola a Marsiglia e Duncan, non so, insomma, ho letto che forse c'è
Cagliari,
la possibilità, sì. Cagliari, insomma, ecco, dove magari possa ritrovare Di Francesco e riprendere il cammino da dove l'ha lasciato, perché non sono assolutamente due giocatori che a fine corsa, anzi, insomma, sono pienamente in ballo.
Cristian, a proposito di Sensi, purtroppo per l'Inter Antonio Conte lo ha avuto poco a disposizione dalla scorsa stagione in poi, ma la sensazione tra ovviamente i grandi meriti e i grandi campioni che ha l'Inter a disposizione e anche le grandi difficoltà che magari soprattutto in fase difensiva ha trovato, una squadra come l'Inter con Sensi sia una cosa, senza Sensi sia un'altra, e questo insomma dà anche una fotografia chiara, no? A che punto anche della sua crescita è questo ragazzo?
Sì, sono d'accordissimo, anzi guarda, aggiungerei che lo scorso anno l'approccio dell'Inter al campionato è stato devastante, con Sensi protagonista, fece tantissime giocate, tantissimi gol, tantissimi assist. Credo che da quando abbia perso la qualità di Sensi l'Inter abbia avuto qualche problemino in più, perché oggi indubbiamente il gioco dell'Inter si appoggia sulla coppia Lukaku-Lautaro e molte volte magari mancano un po' di soluzioni, no? Perché comunque sia Brozovic da grande solidità, ma magari difficilmente ha il colpo risolutivo. Barella è un giocatore straordinario, è stato stelico, ma non è un giocatore che ha in dote gol o altro. Sensi era quel centrocampista invece che aveva le qualità per rifinire, per arrivare al gol, per inventare anche la giocata laddove non c'era, perché lui, oltre ad essere un giocatore molto dinamico e molto tecnico, sa giocare benissimo nello stretto, nelle combinazioni, insomma, poi nel tempo è diventato anche smaliziato, e quindi anche ricordo lo scorso anno, se non sbaglio, a Cagliari preso un calcio di rigore determinante, insomma, sì. È un giocatore che secondo me è il giocatore che mancava all'Inter, perché ovviamente ha meno magari classe rispetto ad Eriksen, però molto più agonismo, quindi è il giusto mix del giocatore, insomma, che può servire all'Inter, che magari è un mix tra Gagliardini ed Eriksen, quindi mette un po' di sostanza ma mette anche tanta qualità.
Mister, a proposito di Serie A, di piazze che conosci molto bene, ovviamente insomma questo inizio di stagione del Benevento credo abbia dato, come dire, anche una soddisfazione diversa al presidente Vigorito per tutti gli investimenti fatti in questi anni, per la serietà del progetto, per l'idea anche di territorialità. Ci sono tanti ragazzi campani che magari sono anche nel gruppo del Benevento da diversi anni, e vorrei con te spendere una parola anche per Roberto Insigne, che finalmente ha avuto un'occasione anche in Serie A e sta dimostrando insomma di non essere solo e soltanto il fratello di Lorenzo, ma di potersi costruire una carriera insomma di livello anche lui.
Sì, io credo che la fortuna di Lorenzo sia stata quella di Roberto sia stata quella di staccarsi dal Napoli, mm-hmm. perché ovviamente nel Napoli lui avrebbe vissuto all'ombra ovviamente di Lorenzo, e con lo spettro insomma di dover sempre fare qualcosa in più e il paragone nei confronti del fratello. Invece noi quando lo prendemmo l'abbiamo preso con l'idea ovviamente di avere un giocatore forte per la categoria, all'epoca per la B, e un giocatore che potesse in una realtà magari un po' più piccola come a Benevento ritagliarsi il suo spazio, e sono contento insomma che le scelte siano state giuste, che abbiano ripagato, che lui si stia togliendo le soddisfazioni, lui un po' come in prota, insomma, quindi certo. Veramente insomma ho grande piacere, perché a distanza insomma di tempo vedere che quel progetto che è iniziato appunto quell'anno lì con me ora stia dando i suoi frutti, per merito ovviamente di un ottimo allenatore come Inzaghi, di un bravissimo direttore sportivo come Foggia, di una proprietà solida alle spalle, insomma, che sta facendo le cose giuste.
Mister, una riflessione anche, mettiamola così, su quella che è stata fin qui la tua carriera da allenatore. Pronti via la Serie A con il Pescara, poi sei ripartito dalla Serie C e tutti abbiamo ancora negli occhi il lavoro fatto soprattutto a Macerata, ma credo tu non voglia dimenticare Gubbio, Torres, poi la Serie B, poi la Serie A col Sassuolo, il Benevento, l'Empoli, risultati anche importanti, perché qui parla la carta, non c'è bisogno di fare tante questioni anche a parole, però ecco, riguardandoti indietro, c'è qualche scelta che non rifaresti, qualche rimpianto. Qualche occasione che ti sarebbe piaciuto, ecco, averla avuto la possibilità di vivertela fino in fondo, di giocartela fino in fondo?
Ma guarda, fra tutte ti dico, sono tutte scelte che rifarei al 100%, perché ovviamente viste magari alcune volte i risultati è troppo facile dire magari non sarei andato ad Empoli piuttosto che non sarei andato a Sassuolo. Sassuolo è stata una scelta dove la grande voglia insomma di potermi giocare una chance a 40 anni in Serie A ha fatto la differenza, quindi certo. Insomma nonostante credo ci fossero alcuni dubbi in me, i dubbi erano legati soprattutto alla squadra, c'era una squadra che dopo 5 anni con Di Francesco era arrivata a fine corsa ed era una squadra che andava rivoluzionata, insomma io con la società ne avevo parlato. Ho trovato insomma a volte apertura, a volte un po' più chiusura, insomma alla fine quella squadra è rimasta praticamente identica, anzi perdemmo giocatori importanti come Pellegrini e come De Frel, quindi era una squadra che si era indebolita e io la fatica che ho fatto è stata quella appunto di cercare di portare il mio gioco, la mia idea di calcio su un gruppo che ovviamente era molto radicato invece su un'idea che avevano sviluppato per tanti anni, quindi ho trovato delle difficoltà, ma difficoltà che immaginavo, che purtroppo insomma non siamo riusciti a risolvere, però sapevo che il primo anno sarebbe stato veramente quello difficile, quello che dovevamo, come si dice in gergo, sfangare. E quindi è un'esperienza che rifarei, magari alcune cose poi all'interno di questa esperienza le farei in maniera diversa, ma rifarei sicuramente, come rifarei le altre scelte. A Benevento sono stati 3 minuti maledetti, quindi anche quella sfortuna che a volte purtroppo ti condiziona in negativo, e magari avessimo avuto un pizzico di fortuna in più ora parleremmo magari di una cosa diversa. E la scelta che rifarei comunque sarebbe anche quella di Empoli, perché ad Empoli c'erano tutti i presupposti per poter far bene, per aprire un ciclo. È ovvio che secondo me, al di là di tutto, un esonero che è arrivato troppo presto. Io sono stato esonerato dopo 12 giornate, eravamo quinti in classifica, a 3 punti dalla seconda, con un gruppo completamente nuovo e al netto di qualche partita che sicuramente avevamo giocato sottotono, ma era una squadra che andava ovviamente cercando la sua dimensione, tanto che poi anche nello sviluppo della stagione stessa le difficoltà sono rimaste, anche a fronte di un mercato di gennaio molto, molto importante. Insomma, sono arrivati tanti giocatori forti ovviamente ad aumentare il livello tecnico, di spessore e anche di personalità di quella squadra. Quindi secondo me bisogna avere un po' più di pazienza e quindi il rammarico è non essere riuscito ad allenare quella squadra per tutta la stagione. Io ero convinto che noi saremmo arrivati fino in fondo, ci saremmo arrivati anche in maniera molto decisa e piacevole. Purtroppo, insomma, fa parte del gioco, bisogna rispettare le scelte ovviamente delle società, a volte insomma ci può essere più o meno d'accordo, però fa parte di un percorso. Io guardo tanti allenatori bravissimi, no? E tutti sono caduti, a volte per demerito, a volte per sfortuna, a volte per incomprensioni. Quindi chi fa il mestiere dell'allenatore deve essere pronto a sapere accettare le critiche, le ingiustizie, a volte anche momenti di fortuna magari non meritati fino in fondo, perché a volte, ripeto, l'ago della bilancia speri insomma che possa pendere dalla tua parte, e quindi niente, siamo qua solamente vogliosi di ricominciare, di ripartire con entusiasmo e via.
Noi Cristian te lo auguriamo di cuore, anche perché poi credo anche nella tua carriera da calciatore tu abbia lavorato con degli allenatori che, vedendo anche il presente, insomma, hanno impiegato tanti anni anche ad avere l'occasione giusta, al posto giusto, nel momento giusto. Penso a Stefano Pioli, con cui tu a Modena hai segnato una valanga di gol e che insomma ha dovuto aspettare tanti anni, no, per avere, ecco, tutti gli elementi e il contorno e l'ambiente che riuscissero insomma a dargli quel tempo che molto spesso non ha avuto.
Assolutamente, io credo moltissimo che soprattutto nella carriera di un allenatore ci siano i momenti, sono quelli determinanti, perché Pioli era un ottimo allenatore a Modena in B, come lo era a Grosseto, come lo è stato a Parma, oppure al Chievo, al Palermo, al Bologna, insomma tutte le squadre che ha girato. Poi ci sono momenti in cui trovi magari il gruppo giusto, la società giusta, i dirigenti giusti, quelli che magari sanno capirti fino in fondo, sanno aspettare, sanno condividere anche momenti di difficoltà, perché poi questo di cui parliamo. Se io credo che se un allenatore è bravo e sappia gestire un gruppo, i momenti di difficoltà bisogna saperli accettare e conviverci, perché altrimenti insomma si cade nella trappola che ogni minima difficoltà si cambia l'allenatore e insomma si va avanti. Invece la storia poi dimostra che aver fiducia in un allenatore spesso paga. Io credo che gli esempi di Sassuolo, della Lazio, dell'Atalanta, insomma, anche con partenze difficoltose, perché oggi noi parliamo, sì, di un Sassuolo straordinario, ma il primo anno e mezzo di De Zerbi è stato anche abbastanza complicato. C'è stati dei momenti dove erano quart'ultimi, dove magari non si vedeva insomma un grande gioco, non si vedeva quello che De Zerbi avrebbe voluto vedere in campo. Ma la società ha creduto nell'allenatore, gli ha dato tempo, così come l'ha fatto l'Atalanta, così come l'ha fatto la Lazio. E dopo 3-4 anni si vedono delle squadre che ormai giocano a memoria, divertono, raggiungono risultati, fanno plusvalenze, e questo insomma è un successo ottenuto nel tempo. Ecco, penso che credere di più nelle persone faccia parte di una risorsa che in Italia dovremmo curare un po' di più.
Cristian, una curiosità, e te la chiedo da allenatore, più che una curiosità, una tua valutazione. Domani Conte proverà Eriksen alla Brozovic, cioè nel senso lo metterà a fare un ruolo da playmaker. Allora mi viene spontaneo pensare ad alcuni calciatori, uno dei quali oggi è l'allenatore della Juventus, che è partito trequartista ma in giovane età, e sempre in giovane età si è trasformato da regista. Cioè tu pensi che un calciatore come Eriksen, ora mi corregga Francesco Benvenuti che è il giovane del gruppo che sta facendo l'intervista, insomma alle soglie dei 30 anni sia in grado,
28,
ecco,
sì,
di 28, di riuscire a ritagliarsi un ruolo diverso,
a reinventarsi così
e magari allungarsi la carriera?
Ma guarda, io credo che innanzitutto parliamo di un giocatore forte, da grandissime qualità tecniche, un'intelligenza io credo superiore alla norma, anche perché non avendo grandissima struttura, non avendo un impatto fisico importante, è un giocatore che evidentemente, se è arrivato a quei livelli, ha delle altre caratteristiche, che sono la tecnica, la velocità di pensiero, il saper gestire la palla, il saper finire il gioco. E sinceramente penso che a quest'Inter sia sempre mancata un po' di qualità. Insomma, è una squadra che fa della fisicità, del ritmo, della forza, le sue qualità, le sue caratteristiche, però un po' più di qualità può averla in campo. Insomma, ho parlato prima di Sensi, e io credo che Eriksen sia un giocatore da non poter lasciare andare via. Cioè, non possiamo perdere noi come campionato italiano un giocatore dalla qualità tecnica come Eriksen, e non può farlo l'Inter. Quindi io spero che Eriksen, se dovesse giocare in quella posizione, insomma, possa ritagliarsi il suo spazio, possa trovare magari, chissà, forse il ruolo che possa allungargli la carriera, con così come è stato con Pirlo, e possa farci vedere che i giocatori di qualità in Italia li vogliamo e ne abbiamo bisogno.
Cristian, nel salutarti, due curiosità. La prima, insomma, molto spesso, anche giustamente, insomma, si considera l'era Gaucci a Perugia come un momento iconico nella storia del calcio, e ci sono tante storie all'interno di quel Perugia, e credo la tua entri di diritto, insomma, nelle più significative. Passare dall'eccellenza alla Serie A, insomma, già di per sé è un caso forse unico. Farlo poi in un contesto come il Perugia, ecco, ci dà l'idea che poi alla fine Gaucci è stato un presidente, un uomo vulcanico, istrionico, che però, insomma, masticava calcio a tutti i livelli, e tu sei un po', no, una delle fotografie di ciò che è stato Gaucci nel calcio italiano.
Ma sì, io ho avuto, dico sempre, la fortuna di incappare in un presidente pazzo sotto tutti i punti di vista come Gaucci, no? Però erano quelle figure veramente belle che oggi purtroppo mancano. È vero che c'era
veramente pazzo in senso figurato, cioè nel senso,
sì, assolutamente, sì, lo stavo specificando, cioè la sua follia era una follia d'amore, cioè lui per il Perugia avrebbe fatto di tutto, quindi magari ci portava in ritiro 20 giorni, ma allo stesso tempo vincevamo le partite, veniva negli spogliatoi e piangeva, quindi ecco, è una follia buona nel senso vero della parola. E questo amore lo portava però anche a contornarsi di persone qualitativamente veramente molto preparate. Noi avevamo Ermanno Pieroni, che era un signor direttore sportivo, era veramente, aveva già una rete scouting, così. La cosa che mancava, che manca oggi rispetto ad allora, è quella di buttarsi anche romanticamente, no, in qualche avventura su qualche ragazzo italiano, che magari non debba essere per forza la primavera della Juventus, ma magari anche una squadra di Serie D dove gioca un giovane interessante. Ecco, queste cose avvengono sempre meno, perché magari si va a prendere il diciottenne slovacco a parametro zero, o il giovane del Chelsea under 23. Ecco, è forse più facile, fa più comodo fare operazioni anche per interesse economico proprio, no? All'estero. Io credo che invece ci siano dei profili interessanti. Manca quella follia d'amore, insomma, di cui parlavamo prima, di qualche dirigente, di qualche presidente che oggi ovviamente, insomma, vive il calcio in maniera un po' più distaccata. Insomma, i presidenti alla Rozzi, alla Sensi, alla Moratti stesso, insomma, oggi si fa un po' più fatica a trovare, no? Abbiamo molte società strutturate, però molto più razionali e molto meno passionali.
Senza dubbio. E l'ultima, Cristian, se mi rendo conto può essere anche una domanda retorica, ma vista anche proprio l'evoluzione della tua carriera, e augurandoti che ovviamente il tuo telefono possa squillare a più non posso con chiamate da direttore e presidenti, e in questo momento, visto che, insomma, bene o male con sfumature diverse hai già toccato tutte le categorie dalla Serie A alla Serie C, per la prossima avventura cosa ti aspetti, cosa cerchi, anche magari di cosa senti di aver bisogno?
Guarda, è un'analisi che ho fatto profondamente. Io ho avuto la fortuna comunque sia di fare tanta gavetta, quindi ho fatto dalla primavera, ho fatto tanti anni di Serie C, ho fatto tanti anni di Serie B, ho fatto delle punte di Serie A come Sassuolo e Pescara, e quindi ho avuto già la fortuna, insomma, in alcuni anni di carriera di fare un po' tutte le tappe. Ho capito una cosa, che la prossima tappa non sarà frutto di di un discorso tecnico, ma sarà una scelta rivolta alle persone, quindi non voglio assolutamente sbagliare le persone, sceglierò le persone giuste con cui lavorare, persone di cui mi posso fidare, persone con cui posso costruire, e questo è a prescindere dalla categoria, perché credo che la condivisione sia la parte più bella del calcio e la parte che mi realizza di più, quindi il mio percorso, la mia esperienza, insomma, mi hanno portato a questo, quindi non so in quale categoria, ma spero ovviamente di sposare delle persone, insomma, con le quali, insomma, toglierci tante soddisfazioni.
E noi, mister, speriamo di rivederti presto in panchina. Grazie mille e alla
prossima.
Ciao mister,
bocca al lupo.
Grazie.
Ciao.